Benvenuti, benvenuti ragazzi e ragazze su Radio J-Up, nel mio programma Un Quarto d'Ora d'Aria. E oggi siamo qui con una vecchia conoscenza di Radio J-Up. Siamo qui con Andrea in arte Caravaggio. Bentornato.
Ciao ragazzi.
Bentornato Andrea, come stai? Come stai? Come è andata l'ultima volta che ci siamo sentiti? Come vanno le cose artisticamente anche?
Bene, 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 c'è molto da fare, c'è sempre molto da fare, c'è un bel fermento nella mia vita artistica, anche grazie a quest'ultima canzone uscita da poco, poi da pochissimo, perché parliamo di venerdì scorso, quindi non è ancora terminata la prima settimana di promozione del brano, insomma, che sta andando molto bene.
Ecco, e tra l'altro la canzone è, diciamolo a tutti i nostri ascoltatori...
Il titolo della canzone è Lennon.
Esattamente. Allora, Andrea, tu sei venuto qui, almeno così ci siamo accordati, esplicitamente per parlare principalmente di questo nuovo singolo.
Sì.
E in realtà da questo nuovo singolo, che sarà la canzone che ascolteremo appunto ovviamente stasera di Caravaggio, si possono trarre molti importanti discorsi, secondo me. C'è un testo molto interessante, un testo che sviluppa una figura poliedrica come John Lennon, e adesso andremo a sviscerarlo bene in ogni suo aspetto, visto che parliamo esclusivamente di questo. Però intanto, ecco, visto che comunque non tutti hanno seguito Radio J-Up da abbastanza tempo per conoscerti, ti chiedo di fare un'ulteriore presentazione di te e del tuo profilo artistico.
Certamente, allora il progetto Caravaggio esiste da circa 3 anni, più o meno, poco più, e stavo facendo proprio oggi i calcoli, sono uscito con questo dovrebbe essere il 7° singolo, okay, che è anche un numero fortunato, insomma. Per cui insomma è un progetto anche abbastanza recente. Io faccio musica da tantissimo tempo, però appunto Caravaggio è un progetto giovane e forse direi il progetto più importante, quello che mi sta dando più soddisfazioni nella mia vita artistica, e lo vedo crescere brano dopo brano. Diciamo che c'è stato proprio un'escalation da circa 3 singoli fa con Le cose che abbiamo amato davvero, con il brano Le cose che abbiamo amato davvero, che mi ha portato fino a Musicultura e a vincere Musicultura, ad essere uno degli 8 finalisti, vincere il premio AFI, Associazione Italiani, diciamo che da lì poi c'è stata una vera e propria partenza, ecco, verso qualcosa di più sostanzioso.
Sì.
Questo succedeva nel 2021, quindi ad aprile dell'anno scorso è iniziata la mia avventura a Musicultura.
Ecco, quindi tra l'altro comunque questi riconoscimenti, che sono comunque di un certo peso, di una certa rilevanza, hanno contribuito in maniera significativa magari a darti energia, a darti quella motivazione in più che ti serviva per andare avanti, per migliorare te stesso, come hai detto che stai facendo da un po' di tempo, insomma, un percorso comunque di miglioramento in questi ultimi tempi.
Sì, assolutamente. Devo dire che bisogna trovare continuamente la forza per andare avanti. Ma questo vale, credo, un po' per tutti i settori, tutti gli ambienti, proprio in questo periodo storico. Insomma, c'è bisogno di lavorare tanto, si fa tanto e sembra che nonostante tutto non basti mai, no? Sposti la bandierina, però sembra che ci sia sempre bisogno di altro, di fare sempre di più. Proprio per questo bisogna trovare comunque la forza, la motivazione ogni volta dentro di sé per andare avanti. È quello che cerco di fare, insomma, con ogni uscita discografica, tra l'altro.
Certo, ecco, adesso...
E finora devo dire che è andata abbastanza bene.
No, assolutamente. Ritorniamo poi anche appunto alla discografia un po' in generale. Però, ecco, ne abbiamo già parlato con altre interviste, insomma, con altri artisti. Abbiamo avuto occasione di parlare di questo argomento. Sicuramente quello del musicista, quello dell'artista, ovviamente in ogni periodo storico, forse per certi versi, in particolare in questo, è un lavoro che richiede molta determinazione, secondo me. Sicuramente la determinazione e la perseveranza sono doti che per intraprendere questa carriera sono veramente veramente importanti, perché a volte possono arrivare le delusioni, Ecco, a me vengono in mente principalmente le delusioni legate a un contesto di band, però anche come solista, insomma, come i rapporti con un'eventuale casa discografica, in generale un pezzo che va male, un pezzo che non si riesce a finire bene, che non ti soddisfa mai
Ma certo.
completamente. E sono cose che ti
Guarda,
possono tirare giù di morale. E bisogna avere la capacità di superare questi momenti negativi, insomma, emotivi, sentimentali, e di andare avanti. Comunque i risultati arrivano alla fine.
una vera palestra, eh. È
Sì,
una vera
sì.
palestra per la forza di volontà, che sia in band, che sia che si parli di una carriera solista, indifferentemente. Io ho provato tutte e due, tra l'altro, ho avuto
Ah,
una band
ok.
per
Ecco, allora
10
puoi farci
anni,
un
infatti.
parallelismo in un certo senso.
Sì, ho vissuto la prima parte della mia vita artistica in una band per 10 lunghissimi anni, dal 98 al 2000, 2008, quasi 2010. E poi ho continuato, poi ho intrapreso una carriera solista e ho fatto da solo. Però ci vuole una forza di volontà smisurata. Tra l'altro la frustrazione è dietro l'angolo ed è anche molto pericoloso perché, specie quando si è più giovani, più piccoli, insomma, si può andare anche
Sì.
molto giù di morale, molto anche sprofondare, no? Anche in una forma di depressione, se non affrontata in maniera giusta. Io fortunatamente sono un po' più grande, quindi ho, come dire, le spalle un po' più forti, ecco, avendo avuto tanti tipi di esperienze.
Certo.
Ma indubbiamente è un mestiere molto difficile, molto, non per tutti.
No, assolutamente. Ma infatti, ecco, questa immagine della palestra forse riprende perfettamente il contesto musicale, ecco, in questo senso. Tu hai avuto esperienze anche in band, ecco, appunto, e da solista. E ovviamente adesso ti stai concentrando principalmente su Caravaggio, principalmente quindi su esperienze da solista, no? Sostanzialmente.
Sì,
E ecco, volevo.
assolutamente sì, perché
Dimmi.
prende tutto il mio tempo poi. Tra l'altro, un progetto artistico portato avanti con determinazione, con diciamo, tutta l'energia possibile e immaginabile, richiede un quantitativo di tempo e di energia, di dedizione gigantesco. Quindi non
Certo.
potrei avere progetti paralleli non al momento, insomma.
Certo. E ecco, mia curiosità personale, ti volevo chiedere, magari questo sviluppo, no, di una carriera principale come solista, forse è venuto anche da una volontà di cambiare, di discostarsi da alcuni meccanismi che ci sono del suonare in una band, del suonare insieme, oppure è completamente slegato dalle altre esperienze che hai avuto con band?
Credo che dipenda molto dalla pasta di cui si è fatti, ok? E nel mio caso, credo di essere, come dire, un solista proprio per indole. E nonostante l'esperienza della band sia stata l'esperienza più importante della mia vita a livello artistico, mi ha formato sotto tutti i punti di vista, ho imparato la discografia, come si lavora, cosa c'è da fare. E poi, come dire, nella prima fase della propria vita artistica, avere dei compagni di viaggio è importante anche per evitare proprio quelle famose depressioni di cui parlavamo prima, no? Quando si sta insieme in gruppo si è un po' più forti, si fa forza a vicenda. Poi, diventando un po' più adulto, un po' più grande, ho sentito la necessità di muovermi da solo per esprimermi meglio, per avere anche più spazio, capito? Perché insomma, prendere delle decisioni in una band dove ci sono quattro, se non più, teste contemporaneamente,
Sì.
no? Ogni decisione diventa un macigno gigantesco, no? Invece da soli ci si può muovere in maniera un po' più veloce, più agevole, essendo l'unico che prende decisioni, prende scelte, fino a un certo punto, perché poi quando si va avanti in una carriera e subentrano anche le etichette, altre figure professionali come produttori, eccetera, eccetera, non è poi neanche così vero che si prendono tutte le decisioni da soli, insomma, ci si comunque continua a confrontare con altre figure professionali, è inevitabile.
Certo, Ecco, tra l'altro, altro argomento che avrei voluto toccare poi in seguito, quello di lavorare comunque con una casa discografica, tu adesso sei sotto contratto con qualcuno o sei indipendente in questo momento?
Io sono proprio in questo periodo, diciamo, sono in trattativa, diciamo così, con un'etichetta indipendente che si appoggia per la distribuzione a delle major. Quindi anche questo brano, questo Lennon, esce con questa etichetta distribuito da Universal Music.
Ah, ok.
E stiamo, come dire, prendendo le misure proprio in questi giorni, insomma, quindi sono dettagli contrattuali adesso, però
Sì.
a grandi linee sì, direi di sì, insomma, che ci siamo.
Ok. E hai avuto esperienze anche con altre case discografiche in precedenza?
Sì, anche con la band quando suonavo, quando ero il cantante di questa band che si chiamava Godiva.
Ok.
Abbiamo avuto un contratto discografico, sempre con con un'etichetta indipendente, con un manager molto in gamba, degli anni 80, 90, una persona che ha fatto veramente la storia della musica italiana in qualche modo.
Ok, ecco
Quindi sì.
questo meccanismo, insomma, nel mondo di oggi delle case discografiche, avendo tu fatto una certa esperienza, chiaramente per l'ambito locale di cui ci puoi parlare, cosa pensi? Pensi che la situazione sia una buona situazione, che ci siano delle persone, che ci siano principalmente persone valide con degli ambienti stimolanti, oppure ci sono anche grosse criticità?
Parliamo degli addetti ai lavori, quindi delle etichette,
Sì,
giusto?
parliamo delle
Stai chiedendo?
etichette, ora.
Sì, no, assolutamente. Credo che ci siano tantissime cose molto valide, tantissime figure valide. Ci sono molti giovani. Mi sto rendendo conto che la discografia è un'industria molto giovane, nel senso che ho molto a che fare con manager, con produttori esecutivi, produttori artistici che hanno 30 anni o giù di lì, insomma, comunque al di sotto dei 50. Quindi veramente in questo periodo mi sto rendendo conto che è un'industria molto giovane che, come dire, si nutre di energia giovanile. E questo è molto interessante,
Sì,
è importante, insomma,
assolutamente,
quando le cose vanno bene.
sì. C'è un certo ricambio generazionale, possiamo dirlo, in quest'ambito. C'è stato. Ecco, almeno fino
Sì.
a quanto siamo riusciti a vedere. Ed è secondo me molto importante, molto interessante anche per portare una mentalità nuova, magari, no? Nel contesto. E in realtà
Sì,
sono
assolutamente,
contento.
non vedo più quello che magari vedevo anni fa, diversi anni fa, diciamo quelle figure di discografici molto anziani, capito? Io li chiamavo, no, le vecchie volpi, i vecchi volponi,
Sì.
quelli che hanno fatto, insomma, ho avuto anch'io a che fare con diverse vecchie volpi che poi, insomma, realmente hanno fatto i numeri in passato. Che però a un certo punto si sono scontrati anche come dire, col nuovo mondo, con la digitalizzazione e con la nuova discografia, e secondo me non sono riusciti a tenere botta. In quel senso c'è stato un ricambio generazionale inevitabile.
Ok, quindi tu dici che il ricambio è anche dovuto all'arrivo di nuovi supporti, di nuove tecniche di marketing e di
Esatto,
distribuzione
forse
della
più,
musica.
ancora di più il marketing, ancora di più il marketing, perché bisogna anche con i social, insomma, bisogna entrare in quella mentalità, prima capirli e poi imparare a sfruttarli. Una persona, insomma, molto avanti con gli anni farebbe molta fatica, secondo me, ad entrare in queste logiche. Già soltanto il pensiero di mollare completamente i supporti fisici, no? I CD, i
Certo.
vinili, la vecchia generazione era legatissima al supporto fisico, lo vedeva come l'unico modo per poter guadagnare, tra l'altro, no? Quando oggi invece sappiamo che
Sì.
non
No,
è più
comunque,
quello il
ecco,
momento.
il vinile sicuramente il supporto fisico rimane anche per per una certa qualità d'audio, magari non superiore, ma comunque distinguibile, insomma, da supporti digitali, quindi comunque rimane quell'opzione per ascoltare la musica, però sicuramente nel momento in cui lavori in una casa discografica devi interessarti di marketing, sicuramente la preoccupazione principale è come riuscire a mandare avanti più possibile la musica di una certa band, di un certo artista, e chiaramente nel mondo di oggi la strada maestra sicuramente non è più il vinile, non è più il supporto fisico, ma sono i social sicuramente, certo.
È la musica liquida, come si dice oggi, no? E poi comunque, sai, un imprenditore deve guardare inevitabilmente al guadagno.
Certo, esatto.
E quindi non può stare lì a fare delle operazioni nostalgiche, capito?
Certo.
Se si guadagna in questa maniera, cioè se le cose vanno in questa maniera, bisogna adeguarsi, insomma.
Certo, assolutamente. Assolutamente. Ci vuole anche una certa flessibilità mentale, no? In questo senso, magari in quei contesti. Assolutamente.
Sì.
E bene, io direi che possiamo arrivare al momento clou della serata, così poi ci rimane del tempo per parlarne. Ascoltiamo l'ultimo singolo di Caravaggio, che si intitola appunto, come lui ci ha precedentemente detto, Lennon. Andiamo.
Avrei voluto essere John Lennon e scrivere qualcosa di importante per l'umanità. Morire presto e diventare eterno, lasciare i miei pensieri nei quaderni dei teenager.
Ma guarda la realtà come fa, se ne frega della mia volontà. La televisione ha preso in ostaggio mio papà. Guarda là, c'è una nave aliena sopra la città. Ad Amsterdam ci baciamo per ore, il cielo sembrava di plastica e bevevi aranciata in bottiglie di vetro, ma dietetica. Mi dicevi Rembrandt mi ricorda mio padre, quello che non mi ha amato mai. Questa stagione non si scrivono canzoni durante le rivoluzioni. Avrei voluto essere John Lennon, registrare dischi mono, stare insieme a Yoko Ono. Ad Amsterdam ci facciamo per ore, il cielo sembrava di plastica e vedevi aranciata in bottiglie di vetro. Mi dicevi Rembrandt mi ricorda mio padre, quello che non mi ha amato mai. Ad Amsterdam ci guardammo per ore, il cielo sembrava di canapa. Tu bevevi aranciata in bottiglie di vetro, ma sempre odiato mio padre. Ti prego non lasciarmi mai.
Bentornati su Radio J-Up, riprendiamo la nostra chiacchierata con Caravaggio. Abbiamo appena ascoltato il suo primo singolo, tra l'altro ecco, motivo principale per cui è qui, e quindi adesso lo svisceriamo in maniera adeguata. Allora Andrea, guarda, innanzitutto, classica domanda, sicuramente è una canzone con un testo molto interessante, con tutto un apparato dietro di significato, ecco. Quindi cosa c'è dietro a Lennon? Qual è l'idea che c'è dietro a Lennon? E qual è il senso di questo erige come modello, tra virgolette, John Lennon?
certo. Diciamo che a dispetto del titolo non vuole essere propriamente una dedica, ecco, una canzone dedica a Lennon e alla sua figura, anche se appunto questa figura c'è nel brano ed è molto presente,
certo. No?
Fino al punto appunto da dargli il titolo. E, diciamo che invece piuttosto ciò di cui volevo parlare era quella stagione della nostra vita, quel momento di passaggio dall'adolescenza all'età adulta che ci accomuna tutti quanti. E ho cercato di parlarne attraverso la mia esperienza, attraverso un viaggio, parlando appunto di un viaggio fatto in quella stagione della mia vita, di un amore che appartiene a quella stagione della mia vita, diciamo, il primo grande, importante amore, quello che poi rimane nel tempo, no? Con cui diventa un po' la pietra di paragone per tutti gli amori.
Sì, fossi malgrado qualcun altro, sì, effettivamente.
Esatto. E credo che sia un'esperienza che ci accomuna tutti quanti, questo, no? Tutti comunque attraversiamo quel periodo della nostra vita, che tra l'altro è un momento anche per nulla facile, pieno di difficoltà, le prime delusioni nei confronti della vita, sogni che si infrangono, l'impatto con la realtà, c'è tanta roba, ecco. E in quel momento della mia vita sicuramente Lennon era nella mia playlist, anche se all'epoca non esistevano le playlist, non si parlava di playlist, però era centrale, insomma, artista centrale nella mia playlist, il sottofondo della mia vita, ecco. E tutto qui. Poi tra l'altro Lennon lo trovo super attuale, involontariamente, cioè non l'ho tirato in ballo per, diciamo, per attinenze con la situazione, con la guerra e con la situazione, certo, attuale, ma me lo sono ritrovato, ahimè, più attuale che mai, insomma, anche non volendo,
sì.
Quindi a volte, ecco, è come dire, la musica, mi rendo conto che riesce a vedere prima il mio istinto, sì, vede prima della mia,
è stata un'avvertita coincidenza, diciamo così.
Sì, spesso succede quando scrivo, sì, come se l'istinto arrivasse 20 passi prima della ragione, no? Della realtà. A volte scrivo e poi capisco quello che ho scritto un po' di tempo dopo.
Certo. E quindi appunto si tratta di sostanzialmente una narrazione in realtà paradossalmente molto personale, comunque, che riprende un racconta un determinato momento della tua vita tramite, hai deciso di farlo tramite la storia di John Lennon, appunto, sostanzialmente. Ed è una cosa secondo me molto, molto particolare, che si parli di qualcosa di molto personale attraverso un testo che riguarda, che riprende, ecco, che parla di un'altra persona famosa come John Lennon. Questo è un espediente, insomma, artistico, se come vogliamo chiamarlo, anche letterario, no? Si potrebbe chiamare, dato il fatto che è un testo molto interessante, secondo me.
Grazie.
Sì, quindi devo dire che è stato mi ha particolarmente colpito questo. E tra l'altro, ogni volta che mi si presenta un testo, insomma, con questo tipo di accezione di intenti, mi viene la domanda, fino a che punto l'artista, cioè cosa ha voluto magari provocare l'artista nell'ascoltatore, parlando di una situazione, comunque, ecco, passiamo tutti per l'adolescenza, insomma, e per certe esperienze, però un percorso sostanzialmente suo, diciamo così, inevitabilmente influenzato dalle sue esperienze. Ecco, c'è una sorta di volontà, o comunque chiaramente consapevolezza del fatto che poi con questo tipo di testo magari un ascoltatore possa immedesimarsi, possa interpretare le cose a modo suo e rivedersi un attimo in quel John Lennon, nella tua considerazione, nella tua metafora con John Lennon e comunque nelle esperienze di cui parli nel testo?
Non so dirti se... Sinceramente non parto mai scrivendo come dire, facendo una sorta di ragionamento a tavolino, ecco, quando scrivo non parto mai con l'idea di dover trasmettere determinate cose, ecco, non è così pensata, ragionata la cosa, ma piuttosto ho un approccio molto, ti ripeto, molto istintivo. Più scrivo, più a flusso di coscienza, non necessariamente per raccontare una storia che parte da un punto A, che passa per un punto B e che termina ad un punto C. Poi succede che, quindi lavoro molto per immagini, ok? Poi succede inevitabilmente che veramente alla fine del, quando ho scritto, quando ho chiuso il brano, mi rendo conto che in qualche modo ho raccontato qualcosa. C'è sempre un filo che unisce tutto quanto, non è mai un'operazione così caotica, senza senso, ok? A volte ce lo trovo dopo il senso, per esempio riascoltando Lennon, rianalizzandolo alla fine, dopo aver chiuso il brano, mi sono reso conto che stavo parlando del primo amore, dell'adolescenza e del viaggio.
Certo. Ok, quindi è stata...
Quindi la speranza è sempre quella che, come dire, di scrivere qualcosa in cui le persone si medesimino. Questa è la speranza, ma non è, diciamo, non scrivo pensando esclusivamente a questo.
Sì, non chiaro. Assolutamente. Diciamo che possiamo chiamarlo un valore aggiunto, via. Però non la colonna portante da cui è partita la scrittura del brano, ecco.
No, certo. Poi sicuramente quello che non vorrei mai fare è scrivere un qualcosa che sia soltanto per me, che è totalmente ermetico. Quel modo di scrivere, cioè chi ama quel genere, no? Quel metodo, quello scrivere per se stessi. C'era
un
cantautore molto bravo, tra l'altro italiano, di cui non farò il nome, che diceva scrivere la musica per la propria stanza, ok? Parlava di scrivere per se stessi, addirittura per i muri, per le mura della propria stanza. Ecco, io non sono non sono di quella filosofia lì. Si scrive comunque per gli altri, per condividere.
Certo. No, ecco, sicuramente ho presente, sì, questo tipo di approccio alla musica di solito. Da chi ha questo tipo di atteggiamento verso la musica si sente comunque di parlare, si sente parlare di funzione catartica, no, della musica comunque, e dicono, e questo senso, in un certo senso questa cosa la condivido, dicono appunto io scrivo sostanzialmente per me, perché la musica è una forma di espressione, ho bisogno di esprimere la personalità, di sfogarmi, e quindi scrivo musica. Io sono assolutamente d'accordo con questa questione, sono d'accordo anche sul fatto che sia assolutamente interessante avere dei feedback dalle persone, mettersi in gioco in un certo senso, in quel grande gioco che poi insomma un minimo di notorietà, comunque anche se non fama, ecco, un minimo di notorietà, di conoscenza da parte del pubblico, quindi di mercato, e soprattutto anche inserirsi in un meccanismo di confronto, no, con gli altri, che può aiutare comunque a crescere, può aiutare la propria arte a crescere, e se si tratta di esperienze personali o comunque di messaggi in generale, di canzoni un po' particolari, si possono poi avere dei feedback, riconoscere i pareri delle persone, magari imparare a vedere, guarda, il mondo e qualche aspetto della vita in maniera diversa, e questo secondo me è molto interessante.
Possiamo chiamarlo proprio uno scambio,
sì,
energetico,
sì, sì.
Ok? Ecco, sono nell'ottica dello scambio, quindi non mi andrebbe di pormi sopra ad un piedistallo e come dire, mandare questo flusso energetico unidirezionale, cioè solo da me verso te, poi se tu capisci bene, se non capisci ti dai all'ippica. Ecco, questa filosofia qua non la sposo, non la comprendo fino in fondo. A volte mi sembra invece un po' una giustificazione, sospetto che sia un po' una giustificazione di fronte a dei propri insuccessi, ok? Dire faccio l'arte solo per me stesso. Mi sembra un po' una coperta questa tipo di affermazioni, no?
sì.
Come dire, non importa che non abbia avuto successo perché non mi interessa. Va bene, ci sta, ma forse non è tutta la verità.
Ok, sì, quindi tu dici che c'è poi qualcosa di più profondo magari sotto ed è una giustificazione. Ci può stare come lettura, può essere sicuramente poi... poi penso dipende dai casi, però è interessante anche considerare questa cosa. In realtà sì, potrebbe, adesso che lo dici, mi fai pensare a delle cose, se ci sono dei casi potrebbero suggerire in un modo o nell'altro questa cosa. Però sicuramente sì, anche per me la musica è interazione, è confronto e c'è comunque, se non proprio la volontà, comunque il piacere sicuramente di avere un feedback e di provocare soprattutto un feedback con la propria arte, che non rimane come una cosa appunto cristallizzata, rigida, che riposa lì a impolverarsi, ma che viene costantemente ripresa, costantemente reinterpretata, che dà spunti per ragionare, per riflettere, anche per vivere magari in un certo senso. E secondo me è questo che rende viva la musica, specialmente se si tratta di una persona che magari non ha una grandissima carriera musicale alle spalle, che non ha scritto dei classici, dei pezzi immortali, o che è entrato nella storia magari dopo che è morto, ecco. Allora lì poi si tratta di continuare a vivere nella leggenda, però ecco, all'inizio e comunque anche una carriera già avanzata, secondo me ciò che può rendere davvero la tua musica viva, oltre che utile, ma al di là di quello non parliamo di utilità dell'arte, perché ok, sì, c'è, non finisce solo in quello l'arte, per fortuna, anche per quello che è arte si distingue dal resto, però appunto c'è proprio una questione di, secondo me, di vitalità del pezzo, e la propria musica, la propria arte può essere chiamata viva anche se appunto provoca riesce a stimolare l'immaginazione, riesce a stimolare il pensiero, riesce a produrre dei feedback e dei commenti, secondo me.
Certo, sono d'accordo, totalmente.
E io ti auguro comunque, ecco, in questo caso, anche perché siamo qui appunto, questa forse è la dimostrazione della questione, io spero che la tua musica possa sempre sortire questo effetto. Sicuramente Lennon, oltre al fatto che è un riferimento musicale, che ti sei giocato bene le tue carte nel testo, secondo me, e quindi provoca una certa curiosità, una certa voglia di parlare della canzone, e siamo qui anche per questo, oltre al fatto che pensiamo che tu meriti un po' più di attenzione, e quindi ti portiamo sui canali di Radio J-Up per fare in modo di farti guadagnare qualche ascoltatore in più, perché no? Però al di là di quello, la metafora è molto interessante, secondo me, raccontava ecco una cosa in maniera molto particolare, c'erano molti, molti spunti interessanti, e voglio fare menzione di un altro spunto interessante, che ecco, voglio, al di là di quello che dice il testo in sé all'ascolto della canzone, voglio poi sviscerare con te, insomma, voglio chiederti se c'è qualcosa dietro anche in questo. Chiaramente John Lennon ha avuto tutte le sue figure, tutti i suoi rapporti nella sua vita, anche molto, essendo lui un personaggio pubblico, anche molto dibattuti, no? Dagli ascoltatori di Beatles e non solo, da molte persone in tutto il mondo. Ecco, fatto presente il fatto che questa canzone non voleva riprendere la biografia di John Lennon, più che altro la tua, forse hai trovato qualche analogia oppure qualche simbolo, ecco, che attraverso i rapporti che John Lennon poteva avere con qualcuno si riprendeva nel messaggio che volevi dare, o comunque, chiaramente non voglio farvi gli affari tuoi, non voglio impicciarmi troppo nella tua vita privata, però dal punto di vista artistico, no, se ti ha stimolato questa cosa che John Lennon avesse determinati rapporti.
Sì, guarda, innanzitutto anche solo l'idea di paragonarmi in qualche modo a una figura come quella di Lennon ovviamente mi schiaccia.
Fa un certo effetto, sì.
Fa un certo effetto, insomma, non riesco neanche ad immaginare un paragone del genere. Non saprei, è una domanda bella tosta. Ti posso dire questa cosa, che forse una
abbiamo
cosa
trovato
che
un appiglio,
ci accomuna, una cosa che ci accomuna è appunto il fatto di aver fatto, per esempio, l'esperienza della band e l'esperienza solista. In questo Beh. Devo dire che magari non ci avevo mai pensato, ecco, però
Beh, stimoliamo anche in questa intervista.
Sì. Ed è, per esempio, prima di scrivere questo brano ho guardato con molta attenzione, sai quel documentario Get Back che è uscito sì. un tempo fa sui Beatles, che è interessantissimo, che dura un'infinità, sono ore e ore di riprese, insomma. Ed era veramente, mi ha colpito tantissimo vedere i rapporti fra di loro, fra i Beatles, nell'ultimo periodo della loro vita, poco prima del disfacimento, insomma. E ho rivisto veramente la fine di tutte le band, la storia di tutte le band, compresa la mia. Mi sono reso conto certo. che per quanto loro siano degli dei inarrivabili, comunque le dinamiche sono sempre le stesse, eh? La storia si ripete anche nelle band, le dinamiche sono sempre le stesse, poi più o meno si arriva sempre ad un epilogo, ad una fine che si assomiglia sempre, ecco.
Sì.
E quindi è stato molto tenero vedere quel, molto emozionante vedere quelle scene, quei momenti. Sicuramente mi sento vicino a Lennon in quel senso.
Sì, ecco. Quello che hai detto effettivamente lo capisco, e nel contempo pensare effettivamente che ci sia una sorta di filo rosso che accomuna gli artisti e i musicisti nelle loro esperienze appunto artistiche è una cosa che fa un certo effetto effettivamente, sinceramente, perché si parla di John Lennon, però fa un certo effetto. Uno si chiede poi a volte quali siano i motivi di questi meccanismi che accomunano poi alla fine molti percorsi artistici, ecco, di diverse persone. E però effettivamente qualche analogia si può trovare. Chissà, forse è una cosa intrinseca della musica, forse è una cosa intrinseca di lavorare in quell'ambito, di lavorare con una band, di lavorare con il pubblico, ecco. Però sì. Sicuramente ci sono delle analogie interessanti, assolutamente. E che dire, io ringrazio assolutamente Andrea Caravaggio per questo suo intervento, per questo suo ritorno su Radio J-Up.
Grazie mille a voi, grazie mille a te Alessandro.
Assolutamente, siamo qui apposta e come sempre speriamo di aiutarti un attimo nel tuo progetto, come al solito, assolutamente. Magari ecco, faremo ascoltare John Lennon ancora in questi giorni, la passeremo in radio, ecco, una canzone molto interessante, però al di là dei significati che può avere. E tra l'altro invitiamo ecco ogni ascoltatore, visto che parliamo sempre di queste questioni di feedback, a comunque ad ascoltare la canzone, a farsi una propria idea del testo, a vedere come ognuno di noi lo interpreta, sarà poi interessante.
Mi piacerebbe invitare gli ascoltatori,
esatto, infatti quello
a raggiungermi sui social, sui miei canali, dove magari possono scrivermi, mandarmi anche
diretto
dopo sì. l'ascolto. Ed è facile trovarmi ovviamente come Caravaggio Official, sia su Facebook che su Instagram, oppure potete fare un salto sul mio sito ufficiale, che è caravaggiomusic.it, che è un po' la mia casa virtuale, insomma, dove c'è,
ecco, perfetto, infatti
in ordine.
L'ultima cosa che volevo dire era proprio: sarebbe bello se riuscissimo a far arrivare a Caravaggio appunto questi famosi feedback di cui parliamo. Ecco, grazie a questi social possiamo. E invito anch'io, mi unisco all'appello di Caravaggio e invito gli ascoltatori a appunto scriverli nel caso, assolutamente. E non spammateli troppo, poverino, che è già impegnato, però.
Venire a bussare alla mia porta, non c'è problema.
Perfetto, è aperto lui. Va bene, grazie ancora, Andrea, sempre un piacere, come al solito. E ci vediamo a un'altra occasione, chissà, grazie mille.
Grazie a voi.
Con tutti gli altri ascoltatori di Radio J-Up, ci vediamo alla prossima puntata di Un Quarto d'Ora d'Aria e a un nuovo artista emergente. Ciao a tutti!